www.redigio.it e la storia continua. La conferenza di Parigi è la conferenza dei compromessi. Nel gennaio del 1919, quando si riunisce a Parigi la conferenza per la pace che deve ridare un volto credibile all'Europa dopo l'uragano della Grande Guerra, le assenze intorno al tavolo dei negoziati sono numerose e significative. Non sono stati invitati i vinti, Germania e Austria, e non è stata invitata la Russia, ormai isolata dal resto del mondo, impegnata com'è nella costruzione del socialismo, e cinta da un cordone sanitario ad opera degli ex alleati occidentali, timorosi di un allargamento del contagio rosso. Del resto, sarebbe difficile stabilire se in che misura la Russia sovietica sia da annoverarsi tra i paesi vincitori. Neanche il Vaticano può far sentire la sua voce a Parigi. Durante il conflitto, Papa Benedetto XV si è sforzato di mostrarsi imparziale nei confronti delle due maggiori potenze cattoliche d'Europa, Italia e Austria, impegnate su fronti opposti. Ma il suo atteggiamento prudente ed equilibrato non ha dato i risultati sperati ed è stato spesso mal interpretato. Molti italiani, ad esempio, si sono sentiti offesi quando il pontefice ha dichiarato di essere indifferente ai motivi per i quali essi combattono. Conclusa la guerra, Benedetto XV vorrebbe che una delegazione vaticana partecipasse alla conferenza di pace, ma il governo Orlando respinge fermamente la richiesta, cui del resto le altre potenze hanno riservato un'accoglienza non men che tiepida. A questo punto la conferenza si riduce a un dialogo, spesso burrascoso per la verità, tra i rappresentanti dei paesi vincitori. L'uomo che più di ogni altro gioca a Parigi un ruolo determinante è il presidente americano Wilson. La sua dottrina politica sintetizzata nei famosi 14 punti è basata sul principio dell'autodeterminazione dei popoli e sull'esigenza di un assetto territoriale rispettoso delle singole realtà etniche, e dovrebbe servire per ricostruire l'Europa e risolvere le spinose questioni di confine. Ma i nodi da sciogliere sono anche più intricati di quanto il presidente americano sospetti. E nel cuore delle trattative i quattro grandi di allora, Orlando, Lloyd George, Clemenceau e Wilson, si trovano spesso in contrasto. Si giunge addirittura allo scontro e alla rottura quando Orlando e il suo ministro degli esteri Sonnino, interpretando a loro modo gli umori dell'opinione pubblica italiana, pretendono dagli alleati il rispetto integrale del patto di Londra del 1915 e magari qualche compenso territoriale aggiuntivo, fiume e il controllo dell'Albania e su una fetta della costa turca, senza rendersi conto dei nuovi equilibri continentali determinati dal crollo e dallo smembramento dell'impero austro-asburgico. Alla fine una soluzione di compromesso viene raggiunta. È una soluzione che, valutata serenamente, risulta tutt'altro che svantaggiosa per l'Italia, alla quale sono assegnati, oltre a Trento e a Trieste, anche territori etnicamente non italiani come il Tirolo del Sud o Alto Adige e l'entroterra giuliano-istriano. con negoziatori meno impulsivi e una condotta più sapiente delle trattative, si sarebbe certamente potuto strappare qualche ulteriore concessione agli alleati, soprattutto in tema di colonie. Ma nella sostanza sono raggiunti a Parigi i massimi obiettivi cui gli italiani possono ragionevolmente aspirare: il completamento territoriale, la sicurezza delle frontiere, l'umiliazione e la frantumazione dell'Austria e il nemico tradizionale. Fra gli stessi italiani molti si dichiarano soddisfatti. Bisolati, ad esempio, proclama di rinunciare volentieri a nuove colonie, perché all'Italia mancherebbero poi i mezzi per sfruttarle convenientemente. Aggiunge inoltre che gli pare un controsenso soffocare le legittime aspirazioni territoriali di altre nazioni. Come Bisolati la pensano i socialisti e la maggior parte dei cattolici. Tutti costoro sono però accusati di essere dei pavidi e dei rinunciatari. L'accusa parte da una sparuta ma rumorosa minoranza di nazionalisti e poi di fascisti, che crea a suo beneficio la leggenda della vittoria mutilata. È una sciagurata leggenda che faleva sull'emotività e sullo spirito patriottico degli italiani. Essa servirà in un prossimo futuro da innesco e da alibi ai disegni eversivi che saranno fatali per le sorti della democrazia in Italia. www.redigio.it e la storia continua.